Ecco, adesso passiamo alla seconda ora, riguardante il rapporto fra democrazia e mercato. Ecco, analizzeremo l'evoluzione della guerra fredda, soprattutto per ciò che riguarda America Latina e Asia, e poi analizzeremo la terza ondata, quella che inizia negli anni, metà degli anni 70, a partire dalla, diciamo, democratizzazione di Spagna e Portogallo. Ecco, sul manuale siamo a pagina 253. Allora, cominciamo dai paesi dell'America Latina. Ecco, che cosa succede all'America Latina nel periodo della guerra fredda? Allora, l'America Latina, diciamo, in America Latina si assiste al seguente fenomeno. Dunque, a livello di istituzioni politiche, i paesi dell'America Latina, come tanti paesi, diciamo, occidentali, introducono il suffragio universale all'inizio del Novecento, con un pochino più di ritardo, quindi. Quelle che erano le cosiddette oligarchie competitive, no? Ricordate la scatola di Dalla, proseguono un pochino più a lungo in America Latina, E allo stesso tempo, diciamo, dal punto di vista economico, l'America Latina aveva iniziato il secolo con delle istituzioni liberiste che erano il risultato dell'eredità del colonialismo, no? Quindi i paesi dell'America Latina esportavano soprattutto materie prime, diciamo, agricole o materie prime del sottosuolo, il rame, lo stagno, l'alluminio, eccetera, eccetera. Qualcuno il petrolio, come Messico e Venezuela. Però, diciamo, all'indomani della crisi del 29, soprattutto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, proprio in seguito al calo delle esportazioni dai paesi più industrializzati, l'America Latina sviluppa il protezionismo. Quindi non si ha, tranne Cuba, che farà il comunismo come l'Unione Sovietica, tutti gli altri paesi sviluppano il protezionismo, quindi, diciamo, quindi vanno a collocarsi nella fascia bassa della tipologia di pagina 251. E questo protezionismo, diciamo, si caratterizza per la cosiddetta industrializzazione sostitutiva delle importazioni, quindi lo Stato da un lato dà la protezione all'industria locale, e dall'altro con forti dazi doganali per scoraggiare le importazioni dai paesi più industrializzati. E dall'altro lato lo Stato finanzia l'industria con dei sussidi. Ad esempio, in Argentina questo avviene grazie alle tasse sull'esportazione dei prodotti agricoli. Ecco, a questo punto voi mi chiederete: ma cosa succede? Quindi, se le istituzioni economiche sono protezioniste, che cosa succede ai regimi politici? Ecco, e questo è appunto l'elemento più anomalo dell'America Latina, perché in qualche modo, ecco, se noi dovessimo pensare all'interpretazione di Gerschenkron, applicata a Italia, Germania, al Giappone, noi dovremmo arrivare alla conclusione che anche l'America Latina, siccome loro sono qui, troviamo la citazione di un passaggio di una teoria importante di Hirschman, a pagina 254, vedete Hirschman, la teoria del 68, cioè i paesi dell'America Latina sarebbe una sorta di late comers, di third comers. I first comers sono Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia, i second comers sono Italia, Germania e Giappone, l'America Latina sono i third comers, i late comers. Quindi ci si dovrebbe aspettare che anche i paesi dell'America Latina dovessero collocarsi nella casella degli autoritarismi statalisti, anche se non troppo vicini allo zero come i regimi comunisti, magari un pochino più là come, che sia, come l'Italia di Mussolini, no? Però, ecco, a questo punto subentra l'anomalia, perché come ha evidenziato lo stesso Hirschman e come è evidente attraverso l'osservazione dello sviluppo politico dei paesi dell'America Latina dopo il 1945, l'America Latina è stata caratterizzata dal cosiddetto pendolo. È stata usata questa espressione piuttosto graziosa, la prassi del pendolo, che cosa indica? Che l'America Latina ha vissuto delle fasi con delle oscillazioni frequenti tra regimi democratici di tipo populista, quindi nel box delle democrazie protezioniste, quello diciamo a sud-est, e regimi autoritari di tipo militari, nel box a sud-ovest. Ecco, no, non dovete pensare, perché ormai le cose che spesso gli studenti pensano a 20 anni sono quelle ereditate che hanno sentito leggendo la stampa, sentendo i i parroci, ecco, ai nostri tempi forse si andava più in chiesa da adolescenti, ora forse un po' meno, però insomma i tanti preti di sinistra che hanno sempre ipotizzato che i militari erano per il liberismo, invece le democrazie erano per, diciamo, il protezionismo, soprattutto con riferimento all'America Latina, soprattutto insomma tutto l'ambiente terzomondista, parliamoci chiaro. Invece non è così, diciamo, il protezionismo è stato applicato sia da regimi militari che da regimi democratici, e quindi in qualche modo, diciamo, questo pendolo non ha visto grosse differenze dal punto di vista delle istituzioni economiche. Qualche piccola differenza sì, che magari ora vado ad enfatizzare, ma non ci sono state appunto grosse differenze dal punto di vista, diciamo, dal punto di vista dell'evoluzione economica, Quindi sono state sempre istituzioni economiche protezioniste e poi, diciamo, c'è stato il pendolo tra regimi autoritari tipo militare e regimi democratici di tipo populista. Ecco, quindi, e allora l'interpretazione è la stessa, vale a dire, Hirschman ha un po' riciclato la teoria di Gershon, che ne ha sostenuto, così come Italia e Germania hanno dovuto applicare il protezionismo perché c'era bisogno di prendere qualche scorciatoia per ciò che riguarda il processo di modernizzazione, lo stesso hanno fatto i paesi dell'America Latina. Però la scorciatoia è stata meno drastica, nel senso che c'è stato questo ping pong, questo pendolo tra, ecco, quindi le democrazie non erano democrazie liberali, erano democrazie populiste in cui c'era il leader, che applicava non solo il protezionismo, ma faceva anche l'espansione della spesa pubblica. I casi più classici sono quelli di Perón in Argentina, di Allende in Cile, e più recentemente di Alan García in Perù, oppure anche in Messico, in Brasile, ci sono stati altri presidenti che hanno attuato il populismo. Addirittura in Perù ci sono stati dei militari quasi socialisti che hanno nazionalizzato tutta la proprietà agricola nel settore rurale. Quindi, insomma, diciamo, questo pendolo è stata la caratteristica dell'America Latina e a questo punto, ecco, come vedete, diciamo, tra i regimi autoritari, perché attraverso questa lezione vi vorrei anche un po' rinfrescare la memoria sui vari tipi di regimi autoritari, ecco che vedete che nell'ora precedente, quando abbiamo analizzato lo sviluppo politico dell'Occidente, abbiamo visto appunto che c'erano regimi autoritari di estrema destra, di tipo nazifascista, e di estrema sinistra, di tipo comunista, quindi regimi a partito unico. Ecco che in America Latina, invece, dopo il 45, questo già in precedenza ovviamente, si assiste alla diffusione di regimi militari. Qual è l'origine principale di questi regimi militari? Non è certo legata alle istituzioni economiche. Come abbiamo appena visto, tutti i regimi militari applicarono il protezionismo, tranne Pinochet negli anni 70, ma quello è un caso deviante. E però, diciamo, i regimi militari si diffondono in America Latina anche in precedenza, soprattutto, ecco, si è detto, nei primi del Novecento le oligarchie competitive applicano il suffragio universale, però dal momento in cui c'è la rivoluzione di Lenin in Russia è chiaro che il comunismo rischia di diffondersi in tutto il mondo. E allora gli Stati Uniti, attraverso i propri presidenti, applicano la famosa diplomazia del male minore e diciamo, sostengono i regimi militari soprattutto in funzione anticomunista. Quindi i regimi militari non hanno avuto nessuna strategia economica, non si deve pensare che i leader militari abbiano delle competenze così forti in economia. Effettivamente, quindi la tesi marxista sul legame fra regimi militari e liberismo è molto debole. Anche se però c'è stato un periodo storico in cui appunto i militari, come viene riportato qui a pagina 253, i militari tra il 29 e il 45 provarono a proporre cioè scusate, no, cosa ho detto? Gli agroesportatori, soprattutto ad esempio quelli dell'Argentina, provarono a proporre ai militari: facciamo un'alleanza per impedire il protezionismo, facciamo un'alleanza per impedire che il settore industriale urbano sia così favorito, perché se no qui per noi si mette male. I militari non accettarono questa offerta, loro non avevano delle idee strutturate in materia economica, non sapevano se era meglio il liberismo, il protezionismo. I militari non hanno una formazione approfondita di tipo economico, quindi non hanno voluto, diciamo, sbilanciarsi in un conflitto interno che era piuttosto profondo e che, diciamo, non li riguardava. E quindi dalla rivoluzione comunista in poi, il motivo principale dell'affermazione dei militari, e quindi l'origine principale di questo pendolo, era il sostegno, da parte soprattutto degli Stati Uniti, in funzione anticomunista. E quindi, diciamo, quando c'era la democrazia, voi dovete capire che l'America Latina, non, il settore borghese, la piccola borghesia, anche lo stesso settore operaio, è molto ridotto, quindi se si va a votare, votano i più poveri, la maggioranza, le elezioni le vincono quasi sempre i più poveri, quindi le elezioni le vince Chavez in Venezuela, le vincono i peronisti in Argentina, le vince Morales in Bolivia, le vince Correa in Ecuador. Quindi il fatto di avere molte democrazie populiste, sin dagli anni 50, ma anche negli anni 30, in Messico e in Brasile, oppure diciamo negli anni 80 con Alan Garcia in Perù, oggi con i presidenti che vi ho appena detto, non è un'anomalia. E ovviamente questi regimi populisti non hanno, cioè i parlamenti nel populismo hanno un potere molto ridotto, no? Quindi sono democrazie liberali, non sono regimi ibridi, intendiamoci, perché questi presidenti sono eletti, poi decidono tutto loro, eh? Sono della sorta di iperpresidenzialismi, quindi, però ecco, i parlamenti, i partiti, i gruppi di interesse hanno un ruolo molto ridotto. Ecco, però, diciamo, come mai, ecco, voi vi chiederete, ma allora questo pendolo, da che cosa aveva origine? Ecco, come vi dicevo, il motivo principale del sostegno e del potere dei militari era il sostegno degli Stati Uniti in funzione anticomunista. Però, diciamo, questo ping pong, questo pendolo che c'è stato dal 45 all'89, era anche il risultato che spesso queste democrazie populiste erano esagerate, quindi sfasciavano del tutto l'economia, c'era l'inflazione a 3, a 4 cifre, per favorire i poveri, Perón, Allende, Alan Garcia hanno aumentato la spesa pubblica a dismisura, e quindi a un certo punto, diciamo, molto spesso con un'economia del tutto KO, i militari intervenivano non tanto, per in qualche modo mettere fine al protezionismo. Il protezionismo è sempre stato fisso, costante. Intervenivano per mettere fine al populismo, e quindi in qualche modo intervenivano per mettere un freno alla spesa pubblica, per introdurre un po' di rigore economico, per far sì che il paese non andasse allo sfascio totale. Ad esempio, ecco, possiamo fissare alcune date, quindi diciamo dal 45 c'è stato un rintocco del pendolo a favore delle democrazie, è durato circa una decina d'anni. Poi, dopo aver sfasciato l'economia, a un certo punto, a metà degli anni 50, i militari sono intervenuti per metterci qualche toppa, per ridurre la spesa pubblica. Anzi, diciamo, prima ci avevano, verso il 55, emersero ad esempio sia in Argentina che in Brasile i cosiddetti presidenti desarrollisti, viene usata questa espressione del desarrollismo, che erano in qualche modo dei presidenti di partiti, espressione della classe media, che volevano continuare con il protezionismo senza il populismo, per intendersi. Però in contesto democratico non ce l'hanno fatto, quindi dopo che per 10 anni i populisti hanno sfasciato l'economia, verso la metà degli anni 50 i desarrollisti hanno governato per un mandato presidenziale, però alle elezioni successive stavano rivincendo i populisti. Allora a quel punto i militari sono intervenuti per difendere un po', diciamo così, la classe media, per evitare che sfasciassero di nuovo l'economia. E però ovviamente la cosa non ha retto, non ha retto, perché questi militari, diciamo, erano militari moderati, non né loro avevano tanta capacità di gestirla questa economia. Quindi ecco, verso gli anni 70, diciamo, c'è stato un ritorno della democrazia, quindi un terzo rintocco del pendolo, quindi diciamo 45-55 democrazia, 55-65 autoritarismo, dal 65 al 75 altri 10 anni di democrazia, e stavolta si torna al populismo più duro, Perón numero 2 in Argentina. E poi abbiamo Allende, che è stato forse il presidente che ha sfasciato l'economia in modo più clamoroso, aumentando la spesa pubblica in modo irresponsabile. A quel punto, soprattutto in 3 paesi del Cono Sud, intervengono i militari, ma stavolta non le dictablandas, come si dice in spagnolo, ma le dictaduras. Sono i 3 regimi militari più repressivi dell'America Latina: Argentina, Cile e Uruguay, che reprimono i diritti umani. Usano il terrorismo di Stato e fanno fuori non qualche migliaio di militanti della sinistra più radicale, le fanno fuori in modo brutale perché vogliono estirpare il comunismo da quelle società, anche perché sia in Cile che in Argentina e Uruguay c'erano gruppi terroristici simili a quelli delle BR in Europa, o la RAF in Germania, BR in Italia, la RAF in Germania. I militari non hanno colpito solo i comunisti, hanno colpito tutti i militanti terzomondisti di estrema sinistra, insomma tutto il movimentismo che in qualche modo voleva una radicalizzazione, diciamo, dell'economia e della politica in Sud America. Ecco, a quel punto, diciamo, poi si arriva alla terza ondata, no? Quando poi in qualche modo anche i militari degli anni 70 e primi anni 80 falliscono, poi arriveremo alla terza ondata, che è quella che ha origine dalla metà degli anni 70 e che nasce dalla morte di Franco e di Salazar e che si diffonde in America Latina. Per cui ecco, in America Latina negli anni 80 si ritorna alle democrazie protezioniste. Quindi questo è in qualche modo, diciamo, il quinto rintocco del pendolo, il primo 45-55 con le democrazie protezioniste, poi diciamo 57-65 con gli autori, con le dictablandas, poi abbiamo il terzo rintocco del pendolo che è da la fine degli anni 60 all'inizio degli anni 70 con il neopopulismo, diciamo così, poi abbiamo il quarto rintocco del pendolo con le dictaduras, con i regimi militari più repressivi come quelli di Pinochet, di Videla in Argentina, di Viola e dei militari uruguaiani, e poi il quinto rintocco del pendolo a favore delle democrazie è dai primi anni 80 e che porta appunto i paesi. Però ecco, la cosa importante da ricordare è che in questo decennio, ecco, ci sarà appunto anche la crisi del debito estero dell'82, però sostanzialmente non si torna al liberismo. Anche la democrazia di Alfonsín in Argentina, anche la democrazia brasiliana, la democrazia peruviana de Alan García, che poi sarà una terza ondata di populismo. Ecco, tutte queste democrazie, diciamo, gestiscono l'economia con maggiore rigore economico, un po' come facevano i militari, perché i militari hanno sempre fatto il rigore economico, ma non hanno fatto il liberismo, non hanno fatto le privatizzazioni, e quindi in qualche modo, diciamo, sono restate democrazie protezioniste. L'unica eccezione è il Cile di Pinochet, che effettivamente ha fatto il liberismo, ma questo magari lo vediamo in un secondo momento quando presentiamo anche i casi asiatici. L'autoritarismo liberista in Asia e in Cile è a pagina 257, quindi lo trattiamo un pochino a parte. Ok, quindi in qualche modo, diciamo, vi ho ricostruito quello che è stata l'evoluzione del pendolo in America Latina dal 45 all'89. Quindi negli anni 80 c'è stato il quinto rintocco del pendolo, che però ha portato a una nuova transizione democratica. Ecco, ricordatevi le categorie dell'esame in scienza politica. Una nuova transizione democratica, ma senza il consolidamento, perché erano democrazie ancora molto giovani, e soprattutto con la crisi del debito estero, e con una crisi economica piuttosto profonda, perché è stata la cosiddetta decada perdida, perché in qualche modo le privatizzazioni, scusate, il peso del servizio del debito estero, il protezionismo, la mancanza di riforme liberiste come le privatizzazioni ha fatto sì che ci fu una forte recessione per tutti gli anni Ottanta, causata sia dalla scarsa fiducia in queste economie che erano ancora molto protezioniste, e anche dalla necessità di ripagare il debito estero. Ecco, quindi in qualche modo, diciamo, quindi ecco, l'impatto della terza ondata di democratizzazione è un impatto minore, perché in qualche modo, al contrario, ecco, se voi avete visto nella prima e nella seconda ondata, la gran maggioranza dei paesi è transitato verso la casella, diciamo così, a nord-est. Democrazie liberali. Invece con la terza ondata di democratizzazione si resta nella casella a sud-est, si resta nelle democrazie protezioniste. Quindi il rintocco del pendolo, questo ping pong, attraversa cinque fasi, e i paesi in America Latina non si schiodano fanno o sud-est o sud-ovest, ma non si schiodano da queste due categorie, tranne invece il Cile che transiterà verso gli autoritarismi liberisti e quindi andrà in questa box che invece è a nord-ovest. Ecco, vediamo allora, ecco, passiamo adesso all'analisi di quello che succede in Asia e in Cile. Quindi rimettiamo l'orologio un pochino più indietro. E andiamo a vedere qual è l'evoluzione dei paesi asiatici. Il caso del Cile è un caso anomalo, è un caso deviante, è la classica eccezione. Però noi, se dobbiamo considerare la casella degli autoritarismi liberisti, che è questa casella che sta appunto a nord-ovest, dobbiamo subito pensare ai casi asiatici. Ecco, quando parliamo dei casi asiatici, noi parliamo, ecco, ci sono state sostanzialmente tre ondate, se possiamo dire, anche riguardanti i paesi asiatici nel loro processo di modernizzazione politica ed economica. E queste tre diverse ondate fanno riferimento a tre fasi diverse, quindi una prima ondata che riguarda un unico caso, cioè il Giappone. Il Giappone intende un processo di modernizzazione dalla metà dell'Ottocento in poi. La seconda ondata invece riguarda le quattro tigri asiatiche, un processo di modernizzazione che inizia subito dopo il 45 e che dura circa 20-25 anni fino agli anni 60. Il terzo processo di modernizzazione è quello che riguarda la Cina, dagli anni 80 in poi, che ha alcuni imitatori, diciamo, che sono appunto il Vietnam, il Laos, la Cambogia, eccetera, eccetera. Ecco, come funziona questo processo di sviluppo politico ed economico nei paesi dell'Asia? È un processo molto simile, e quindi non dipende dal fatto, dal tipo di regime autoritario che è in vigore, non dipende se ci sono regimi comunisti, se ci sono regimi militari, se ci sono regimi di altro tipo. Ecco, prima però, prima però appunto di approfondire questa questione, bisogna quindi fissare queste tre tappe. C'è una tappa numero 1, una tappa numero 2 e una tappa numero 3, che è più o meno la stessa per tutti questi paesi, chiamiamoli confuciani, questi paesi dell'area sinico-nipponica che appartengono a questa civilizzazione. Allora, la tappa numero 1 è un autoritarismo statalista. Quindi in una prima fase c'è sia un regime politico autoritario che istituzioni economiche fortemente protezioniste. Non c'è diciamo, nessuna forma né di liberalizzazione politica né di liberalizzazione economica. E questo riguarda il Giappone prima del 1850, riguarda le tigri asiatiche prima della Seconda Guerra Mondiale. E riguarda ovviamente la Cina nella fase di Mao, nella fase del comunismo più rigido, più socialista, in cui appunto il regime comunista di Mao non ci pensava neanche di fare riforme di mercato, applicava il socialismo. Ecco, poi in una seconda fase si prende l'ascensore, quindi si va dal box che è a sud-ovest, si va al box che è a nord-ovest, però lo si fa in modo molto graduale, quindi il Giappone dal 1850 in poi ha iniziato a liberalizzare l'economia e a promuovere le esportazioni. Ecco, il modello, diciamo, di sviluppo economico che viene seguito dai paesi asiatici è sempre quello di promuovere le esportazioni, anche attraverso un po' di sussidi statali, perché l'autoritarismo statalista della prima fase aveva in tutti questi casi rafforzato lo Stato. Quindi in qualche modo si finanziano le esportazioni, si promuovono le esportazioni, ma non delle industrie inefficienti come ha fatto l'America Latina, delle industrie che sapevano competere sui mercati. Ecco, quindi c'è stato il grande boom giapponese tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che poi ha portato anche all'intervento in guerra a fianco di Germania e Giappone, con le merci giapponesi che inondavano i mercati occidentali. La stessa cosa è avvenuto negli anni 60 e 70, quando ero piccolo c'era Made in Taiwan, Made in Hong Kong, Made in Korea. Tutti, diciamo, i prodotti di prima industrializzazione, anche gli stessi prodotti a un livello medio-basso di tecnologia, erano prodotti in questi paesi. E dagli anni 80, soprattutto dagli anni 90 in poi, questo succede per la Cina. Oggi assistiamo spesso al made in China, anche nei virus, anche nel coronavirus. E quindi in qualche modo, diciamo, la fase numero due è una fase in cui si liberalizza l'economia in modo molto graduale. Ricordatevelo, i paesi asiatici non hanno mai amato le terapie shock, diciamo, i mutamenti repentini. Hanno sempre voluto applicare un mutamento graduale, con un processo selettivo e graduale di apertura ai mercati, sempre con il modello dello yin-yang, non con le terapie shock come ad esempio ha fatto Pinochet in Cile. Quindi in qualche modo questa seconda fase è una fase appunto che riguarda il Giappone tra 8 e 900, riguarda le terapie asiatiche tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 e riguarda la Cina da Deng Xiaoping in poi. Quindi dagli anni 80 in poi, soprattutto anni 90, anni 2000, man mano che queste riforme di mercato hanno successo, la Cina e paesi come ad esempio il Vietnam, forse Laos e Cambogia sono un po' più indietro effettivamente, ma anche il Vietnam sta liberalizzando l'economia in modo piuttosto efficace. E quindi questi paesi migliorano la propria capacità di esportare nei mercati mondiali e in qualche modo realizzano forme di liberalizzazione economica, ad esempio la Cina ha degli indici di libertà economiche che vanno all'incirca sul 55, 57, 58% dell'economia. E il Vietnam sta più o meno sullo stesso livello, e forse Laos e Cambogia stanno sempre sopra il 50%, ma ecco, la Corea del Nord ha il 5% di libertà economica, quindi ecco, la Corea del Nord è logicamente un'eccezione a questa tendenza. Ecco, e poi si può arrivare alle democrazie liberali, però i paesi che sono arrivati alle democrazie liberali in Asia sono soltanto tre. Sono il Giappone, sono la Corea del Sud e sono Taiwan. E quindi in qualche modo questi tre paesi, ad esempio Singapore non è una democrazia liberale, Singapore è un regime ibrido. A livello, diciamo così, Hong Kong è tornato dentro la Cina, quindi come avete visto negli ultimi mesi, sono state molte proteste ad Hong Kong relative ai rapporti con la Cina, proteste legate alle questioni giudiziarie, eccetera, eccetera. Però in qualche modo, ecco, Singapore, che è appunto una sorta di città-stato, ha un regime democratico un po' a mezza strada. Poi la prossima ora vedremo meglio cosa sono i regimi ibridi. Mentre invece, ecco, per ciò che riguarda appunto i tre paesi principali, Giappone, Corea del Sud e Taiwan, sono delle democrazie. La Cina non è arrivata a questo traguardo, Singapore è restata a mezza strada, Vietnam, Laos e Cambogia sono abbastanza lontane, la Corea del Nord è lontanissima. La Corea del Nord è restata alla tappa numero uno, gli autoritarismi statalisti, non ha fatto neanche. Cina, Vietnam, Laos e Cambogia sono restati autoritarismi liberisti, il Giappone, Corea del Sud e Taiwan sono democrazie liberali e l'unico caso un po' più anomalo è Singapore, che è un po' a mezza strada, è un regime ibrido liberista. Ecco, allora il Cile di Pinochet, come lo mettiamo? Cioè, come si incastra in tutta questa linea di tendenza? Beh, il cinema di Pinocchio è un po' un'anomalia, è un po' un'anomalia che diciamo, rappresenta un'eccezione, l'unico caso in cui un paese dell'America Latina si è sganciato dal protezionismo. E badate bene, non c'entra niente il fatto che Pinochet era un militare. Io ho vissuto in Cile 6 mesi, nella seconda metà del 1990, mi sono tante interviste, ho studiato, ho letto articoli, saggi, e diciamo, come l'interpretazione più accreditata per spiegare il Cile di Pinochet è proprio quella tipica dei casi devianti. Come mai, ecco. Ad esempio, alcuni studiosi marxisti hanno detto: no, guardate, i militari più repressivi degli anni 70, quelli che hanno represso i diritti umani, sono stati messi lì da Nixon e da Kissinger, dalla CIA, e sono stati messi lì con la promessa di ripristinare il liberismo. È anche possibile che questo sia avvenuto. In realtà io penso che l'obiettivo principale del Partito Repubblicano e della CIA fosse spazzare via i militanti comunisti. Dell'economia gli interessava fino a un certo punto a Nixon e a Kissinger. Però effettivamente l'avevano detto, questi regimi militari appena hanno preso il potere hanno detto: guardate, ora finalmente ripristineremo il libero mercato anche in America Latina e state tranquilli che torneremo a come i primi del Novecento. Volevano in qualche modo aiutare gli esportatori agricoli dell'Argentina, che sono sempre stati diciamo, presi a schiaffi dai leader populisti come Perón. Ma alla fine non l'hanno fatto. Gli argentini e gli uruguaiani non ci hanno neanche pensato, anche perché l'industria militare, queste forse le famose tesi di cui abbiamo parlato altre volte, del complesso militare-industriale. I militari argentini, uruguaiani e cileni erano legati alla produzione di armi, quindi se prima privatizzavano, si tagliavano le mani, diciamo, avevano dei danni a livello economico. Però diciamo semplicemente, ora, anche Pinochet nei primi 3 anni, quelli che tra l'altro furono più caratterizzati dalla repressione nel settore dei diritti umani, non aveva privatizzato niente. Quindi dal 73 al 76 poi i militari uruguaiani e argentini non hanno mai privatizzato niente. Ecco, chi ha privatizzato tanto, in modo non graduale come la Corea, come la Cina, come il Giappone o come Taiwan, lo ha fatto in modo repentino dall'oggi al domani con i cosiddetti Chicago Boys. Ecco appunto, e questo è successo nel 76, dal 76 all'81 il Cile ha avuto un regime militare che ha applicato il liberismo, quindi è andata nella casella dell'autoritarismo liberista, dove il coefficiente di liberismo però era molto più alto di quello della Corea, di Taiwan o successivamente della Cina. E quindi perché questo è avvenuto? Bisogna andare alla ricerca di una spiegazione ad hoc, come dice Sartori, no? Perché in Cile c'era un gruppo di giovani economisti che aveva studiato a Chicago. Avevano fatto dei programmi tipo gli Erasmus, e un centinaio di giovani economisti dell'Università Cattolica del Cile era andata a Chicago a studiare da Milton Friedman. E quindi a un certo punto Pinochet, che non sapeva più che pesci prendere, non c'era un uomo di potere molto, molto capace, al contrario dei militari argentini che si sono litigati fra di loro, addirittura ci sono stati 4 presidenti diversi in 7-8 anni, quindi insomma l'Argentina. Veramente le divisioni interne alle forze armate sono state deleterie anche dal punto di vista economico. Pinochet invece ha tenuto il potere saldamente in mano dal 73 all'89 e il suo braccio destro ha anche rischiato di vincere le prime elezioni democratiche nel 1990. E però diciamo che da questo punto di vista possiamo dire tranquillamente che Pinochet, non sapendo più che pesci prendere, a un certo punto, dopo che per 3 anni gli economisti che aveva messo a dirigere l'economia e la banca centrale non avevano fatto niente, sostanzialmente, ha detto: guardate, provateci voi. Vi do carta bianca, tanto il Parlamento non conta niente, potete fare tutte le riforme che volete. Questi fecero una sorta di ciclone, di tsunami. Privatizzarono le pensioni, fecero di tutto e di più, anche troppo, tanto che nell'81 un paio di banche cilene fallirono e dall'81 all'89 il Cile ha applicato un liberismo più moderato, più vicino a quello delle tigri asiatico, dei paesi europei, eh? E quindi in qualche modo il Cile dall'81 all'89 si è un po' stabilizzato economicamente. Ha avuto un boom economico dal 76 in poi, però nei primi anni 80 l'eccesso di liberismo, una forma di radicale liberismo, aveva indebolito l'economia con il fallimento di due banche, un po' come la nostra crisi del 2008, insomma, quella di tutti i paesi avanzati. Ecco quindi che in qualche modo, diciamo, siamo un pochino, ecco, abbiamo un pochino chiuso il cerchio su questo, su questa, diciamo, su questo andamento della guerra fredda. Quindi, da un lato, allora in America Latina hanno prevalso le democrazie protezioniste, però con un pendolo che spesso, diciamo, coinvolgeva i regimi autoritari militari protezionisti anche loro. Invece in Asia c'è stata una prevalenza di autoritarismi liberisti con l'aggiunta del Cile, che è stato un caso un po' anomalo, in cui appunto il potere l'hanno esercitato i cosiddetti Chicago Boys, dal 76 all'81. Poi nell'81 gli Chicago Boys sono stati cacciati, un po' come ha fatto Bush con i neoconservatori. Quando gli sono serviti a Pinochet i Chicago Boys li ha usati, quando non gli sono serviti più e l'economia stava andando in crisi per il fallimento delle due banche, ha detto no, qui ci vuole un liberismo più moderato e quindi cambio coloro che hanno. Però ormai il liberismo era, cioè era partito, non era più possibile fare i passi indietro. Dall'81-89 il Cile non torna al protezionismo e attua un liberismo più moderato, più simile a quello delle tigri asiatiche. Ecco, quindi sul rapporto fra istituzioni politiche e istituzioni economiche, allora insomma ci siamo capiti. Diciamo, il fatto che il Cile avesse avuto un successo con il liberismo non ha modificato gli orientamenti degli altri paesi. Ecco, non pensiate che con la terza ondata di democratizzazione e col quinto rintocco del pendolo le democrazie sudamericane degli anni Ottanta abbiano detto no, dobbiamo imitare il Cile, che sono stati bravi, che hanno. Anche il Cile ha avuto un forte aumento anche degli investimenti esteri, soprattutto negli anni Ottanta, perché all'inizio Pinochet non era molto simpatico, anche perché si sapeva i crimini che aveva commesso. Però con gli anni Ottanta, anche con un liberismo più moderato, molti paesi occidentali investono in Cile, che è l'unico paese che funziona in America Latina, rispetto agli altri che sono uno peggio dell'altro. E quindi, diciamo. Però gli altri paesi, come mai Alfonsina, Alan García, i vari presidenti brasiliani non imitano il Cile? Perché ancora, insomma, si era restati legati un pochino a una certa visione, cioè il nazionalismo economico, il protezionismo avevano talmente contagiato le democrazie sudamericane che neanche l'esempio virtuoso del Cile servì per farli dissuadere insomma, è un po' come abbiamo visto diciamo, spesso le istituzioni fanno fatica a cambiare. Fu abbandonato il populismo, tranne Alan García in Perù, però gli altri continuarono a applicare il protezionismo. Quindi il liberismo in America Latina sarà applicato solo dall'89 in poi. Ecco, a questo punto però diciamo, quindi ecco, la terza ondata non ha avuto l'effetto di far passare i paesi alle democrazie liberali, ma semmai il ping pong è tornato verso il box delle democrazie protezioniste, quindi nella casella, diciamo così, a sud-est. Ecco, facciamo, quindi a questo punto la fase post-89 la rinviamo alla terza ora che registrerò domani mattina, che è il 31 marzo. Però facciamo adesso una panoramica sui regimi autoritari, diciamo, al di fuori dell'Occidente che ci sono stati durante la Guerra Fredda. Allora, per adesso abbiamo visto che ci sono sostanzialmente due tipi di regime a partito unico, o comunista o nazifascista, oppure. Ecco, però il nazifascismo sostanzialmente dopo il 45 tramonta. I regimi comunisti invece non tramontano, quindi non solo ci sono i paesi tipo l'Unione Sovietica, tipo la Cina, che fece una rivoluzione alla fine degli anni 40, dopo la Seconda Guerra Mondiale, una rivoluzione comunista guidata da Mao, oppure Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e tutti i paesi dell'ex Jugoslavia. Ma il comunismo si diffonde anche nei paesi del terzo mondo grazie in qualche modo al sostegno dell'Unione Sovietica. Quindi, Cuba e Nicaragua in America Latina. In Asia ci sono, in seguito alla sconfitta della guerra in Vietnam, diventano comunisti, appunto Vietnam, Laos e Cambogia. E poi, diciamo, in Africa ci sono alcuni regimi comunisti come Angola e Mozambico. La terza ondata di democratizzazione ha portato a due guerre del semaforo. In Angola e Mozambico è stato vinto dai comunisti. Poi c'è un regime comunista anche in Etiopia. Poi ci sono casi un po' anomali, tipo appunto la Birmania, dove ci fu un regime militare in cui i militari applicarono il socialismo. Un po' come i militari peruviani di Velasco Alvarado, tra il 68 e il 75. Ecco, quindi i militari sostituiscono i regimi nazifascisti, quindi regimi militari, che non sono regimi a partito unico, sono regimi fondati sul potere delle forze armate, che sono sostenuti dagli Stati Uniti, e in qualche modo stanno al potere per il principio del male minore. Quindi tutti i regimi militari dell'America Latina, pensate anche al post Nicaragua, al post guerra con i sandinisti, quindi regimi militari, che so io, in El Salvador, in Guatemala, sostenuti per impedire che i sandinisti esportassero la rivoluzione ad altri paesi del Centro America. Ci sono molti regimi militari in Africa, sostenuti dagli Stati Uniti, e ci sono anche alcuni regimi militari in Asia, anche se, come vi dicevo prima, ad esempio in Pakistan. In Pakistan i militari sono stati sostenuti dagli Stati Uniti, anche se, come vi dicevo prima, in Birmania è un caso un po' anomalo di regimi militari. Ecco, la Birmania è stata sempre molto influenzata dalla Cina, quindi i regimi militari avevano, diciamo, un'ottica anticomunista, però allo stesso tempo avevano questa. La Cina faceva un po' da calamita, quindi questi militari hanno applicato il socialismo. E gli Stati Uniti, durante la guerra fredda, non erano così interessati alle istituzioni economiche, loro erano interessati a evitare che i comunisti andassero al potere. Ecco, poi c'erano anche, quindi, diciamo, nel terzo mondo si diffusero anche altri due tipi di regime, vale a dire, da un lato i regimi a partito unico di tipo nazionalista, laddove ci furono delle rivoluzioni popolari da parte di gruppi e partiti nazionalisti contro le potenze imperiali, in tanti paesi, soprattutto africani, i cosiddetti movimenti di liberazione nazionale, che non erano dei movimenti, erano dei gruppi, dei partiti organizzati, come nel Nord Africa, in Algeria, ovunque, in Costa d'Avorio, in Kenya, in Ghana, diciamo, c'era una lotta armata per guadagnarsi l'indipendenza, e le prime elezioni che le vincevano questi partiti dei gruppi militari che avevano conquistato l'indipendenza, e si pigliavano l'80-90% dei voti, perché c'era un forte nazionalismo, no? Quindi erano gruppi, diciamo, partiti di regimi a partito unico nazionalisti. Quindi, diciamo, i regimi a partito unico possono essere di tre ideologie: o appunto nazifascista, o comunista, o nazionalista. Quindi il primo tipo di regime non democratico sono i regimi a partito unico, il secondo sono i regimi militari sostenuti dagli Stati Uniti, soprattutto in funzione anticomunista, e il terzo tipo di regime autoritario della guerra fredda sono i regimi personalistici, le cosiddette dittature, cioè regimi gestiti da singoli leader che non sono né esponenti delle forze armate né esponenti partitici, ma sono dei capoclan, sono dei leader, sono anche chiamati regimi neopatrimoniali o regimi, se non sbaglio nel manuale, Linz li chiama anche regimi sultanistici, ma a me non è mai piaciuta questa etichetta, preferisco l'espressione usata da Paul Brooker di regimi personalisti. C'è un leader, come una famiglia, un clan, come i Duvalier ad Haiti, come la famiglia Marcos nelle Filippine, come i tanti di Mobutu, Mugabe, tutti questi leader carismatici africani, che sono spesso delle etnocrazie, sono capi di gruppi etnici che stanno al potere, sono stati al potere per 30-40 anni, sostenuti anche loro dagli Stati Uniti in funzione anticomunista. Ecco, e poi è venuto fuori, nel 79 è venuto fuori l'Iran. L'Iran che cos'è? Lì i politologi, secondo me, si sono presi un gran granchio sull'Iran, perché hanno scritto, forse voi nel manuale di scienza politica avete letto, che è un regime a partito unico di impronta religiosa, quindi un quarto tipo di regime a partito unico, nazifascista, comunista, nazionalista e religioso. Non è vero, è una teocrazia. Nell'articolo che vi ho fatto leggere, diciamo, magari su questo torniamo nell'ora successiva, qualcuno Quando il principio di legittimità è un principio religioso, si ha a che fare una teocrazia, quindi in Iran c'è una doppia struttura di autorità, quella che rispecchia un pochino i canali, diciamo, civili, che è finta, che non conta niente, poi c'è la vera autorità che è quella dei preti, che è quella degli imam, e quelli sono quelli che contano, e quindi in qualche modo il Presidente della Repubblica eletto in Iran conta molto poco, mentre invece il leader supremo, Khamenei, di tipo religioso, è un tempo Khomeini, ora Khamenei, sono quelli che prendono le decisioni. A un certo punto il partito unico di cui parlano i nostri politologi un po' ottusi fu addirittura sciolto in Iran, quindi non contava veramente niente il partito unico, era una cartina da tornasole per prendere in giro gli occidentali, che pensavano che l'Iran avesse una struttura organizzativa simile a quella che so io del fascismo, del comunismo. E quindi in qualche modo, diciamo, questo è un pochino il bilancio dei vari regimi autoritari durante la guerra fredda, quindi o regime a partito unico, però solo di tre tipi, nazifascisti che ormai erano tramontati pressoché ovunque, comunisti che invece ce n'erano in larga misura, e personalisti, cioè questa era una, diciamo, scusate, regimi a partito unico, cosa c'entrano i personalisti? Scusate, ho sbagliato. Nazifascisti, comunisti e nazionalisti, come in molti paesi africani, dei gruppi che si sono resi indipendenti, poi regimi militari, sostenuti dagli Stati Uniti, e infine regimi personalistici, cioè regimi gestiti da un leader carismatico, spesso esponente di un gruppo etnico, un gruppo religioso, o semplicemente di un clan di potere. Pensate ad esempio anche in molti paesi islamici, vari Mubarak, Ben Ali in Tunisia, Gheddafi, Saddam Hussein, erano spesso dei capi clan, dei gruppi a capo di alcuni clan etnico-religiosi che c'erano in questi paesi e che si pigliavano tutto il potere, delle etnocrazie o chiamiamoli meglio regimi personalistici. Quindi nel terzo mondo spesso abbiamo avuto conta diciamo, un leader, contano i militari o conta un partito. L'Iran è questa cosa un po' nuova, contano i preti, contano, diciamo, l'elite religiosa. Mentre invece le monarchie del Golfo, tipo l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, il Qatar, erano un po' una via di mezzo tra le teocrazie e i regimi personalistici. Secondo alcuni contava più l'elemento, del leader, del monarca, e secondo altri invece contava più l'elemento, diciamo, teocratico. Però questo magari lo rivediamo nell'ora successiva. Bene, quindi ci fermiamo qui, grazie. No, scusate, riprendo un attimo, perché mi sono dimenticato di fare un riferimento a fine di pagina 256, un breve riferimento ad alcuni paesi occidentali, appunto, in seguito alla terza ondata di democratizzazione si democratizzano anche Spagna, Portogallo e Grecia, che avevano avuto dei regimi militari così come quelli dell'America Latina. E quindi diciamo, la terza ondata ovviamente coinvolge non solo i paesi dell'America Latina che tornano democratici ma mantengono il protezionismo, ecco, questi paesi della terza ondata riescono a stabilizzarsi politicamente abbastanza presto grazie soprattutto al loro ingresso all'Unione Europea. Quindi per loro il consolidamento democratico, ecco, cito qui uno studioso inglese, un certo Pridham, consolidamento democratico lo si ha grazie a una sorta di ancoraggio esterno. Quindi si stabilizzano anche le loro riforme sia politiche che economiche sono stabilizzate grazie all'Unione Europea. Ecco, e quindi in qualche modo, mentre invece ecco, nella seconda ondata di democratizzazione, quella che aveva coinvolto i paesi europei d'Europa occidentale, l'Italia, la Germania, la Francia, eccetera, eccetera, il consolidamento era avvenuto soprattutto per via partitica. Quindi in alcuni casi il consolidamento è favorito da attori interni come i partiti, nella seconda ondata, nella terza ondata è stata favorita da attori esterni, cioè dall'Unione Europea, quindi le cosiddette teorie sull'ancoraggio. E su questo torneremo soprattutto quando analizzeremo il processo di allargamento all'Unione Europea nelle prossime ore. Scusate, ecco ora chiudo davvero, grazie.